Prima dell'inizio di questo podcast Europod, vogliamo parlarvi di Disconnected in 2050, un nuovo podcast di fantascienza su un futuro non troppo lontano. È la storia di Ezra, una giovane ragazza che vive in un mondo in cui il metaverso Infinity ha quasi preso il sopravvento, la democrazia è scomparsa e l'informazione è censurata. Disconnected in 2050 è un podcast distopico che prefigura come potrebbe essere il mondo se le grandi aziende tecnologiche acquisissero troppo potere. Potete trovare Disconnected in 2050 in lingua inglese e francese, ovunque ascoltiate podcast. Per la versione francese cercate Déconnecté en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Europod.
What is artificial intelligence?
Per me, l'intelligenza artificiale cambierà il mercato del lavoro.
Come tutti i cambiamenti, mette paura. Ma la paura è il primo ingrediente dell'entusiasmo.
È una minaccia o un'opportunità?
Un viaggio nell'intelligenza artificiale? Me lo immagino su un drone. Ovviamente con il pilota automatico.
You know, artificial intelligence is a game changer. Definitely.
Ma quindi in futuro l'intelligenza artificiale deciderà per noi? Per noi?
Ciao Matteo!
Ciao Alessandro!
Iniziamo questo viaggio alla scoperta dell'intelligenza artificiale.
Allacciate la cintura, si parte!
Roads, where we're going we don't need roads.
Ecco, questo è il nostro modo di spiegarvi il titolo del podcast. Un po' di cinema ci sta sempre bene.
Già, perché questa serie si chiama Back to the Future of AI.
Dove AI è l'intelligenza artificiale, un tema di cui sentiamo parlare sempre più spesso, ma senza esplorare le potenzialità, i lati oscuri.
È come fermarsi alla copertina di un libro o al titolo di un articolo di giornale, perché il futuro dell'intelligenza artificiale in realtà è un presente già in corso, ma se continuiamo a percepirla come fantascienza è anche perché non se ne parla abbastanza o se ne parla troppo superficialmente.
In questi 6 episodi vi porteremo a spasso per il possibile futuro dell'intelligenza artificiale, con qualche salto anche nel passato per capire come siamo arrivati fin qui e che sfide dovremo affrontare.
We designed them to be trusted with our homes, with our way of life, with our world. But did we design them to be trusted?
Caro Alessandro, forse è il caso di ripartire dalle basi, con buona pace di Hollywood. Partiamo dalla definizione di AI.
L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.
E fin qui faremmo bene a preoccuparci.
Aspetta, aspetta, ma hai trovato per caso una definizione un po' più, come potremmo dire, for dummies, per principianti?
Una definizione davvero semplice è quella che ne dà l'Enciclopedia Britannica, te la dico. L'intelligenza artificiale è l'abilità di un computer o un robot che è controllato da un computer per eseguire operazioni che di solito sono svolte dagli esseri umani perché richiedono intelligenza e discernimento.
Ecco, come vedremo in questo podcast, non dobbiamo pensare ad androidi, a cyborg. Se c'è un filo conduttore è che comunque dietro l'intelligenza artificiale ci sono sempre e comunque gli esseri umani. Ma attenzione, questo ci inchioda una grandissima responsabilità. Sarebbe troppo comodo, come nei film, pensare a fredde coscienze digitali o a super computer antagonisti alla specie che li ha inventati.
Cercheremo di dimostrarlo trattando a 360 gradi questo universo e, come in ogni viaggio che si rispetti, abbiamo scelto dei copiloti che ci guideranno e ci faranno scoprire il mondo dell'intelligenza artificiale, raccontandoci le opportunità ma anche i principali lati oscuri.
Per questo abbiamo intervistato alcuni dei massimi esperti italiani, europei e americani di intelligenza artificiale, professori universitari, imprenditori, giornalisti, guru della comunicazione e analisti di geopolitica. Saranno loro ad accompagnarci in questo viaggio.
Iniziamo subito con il nostro primo ospite, che in un certo senso appartiene a tutte queste categorie. È per questo che abbiamo deciso di iniziare con lui il nostro primo episodio, per avere un'introduzione ai temi della nostra serie e per toglierci qualche curiosità. Siamo onorati di averlo ai nostri microfoni per introdurci nell'universo dell'AI.
Sì, perché lui è un esperto americano di politiche tecnologiche, imprenditore e autore. Ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor for Innovation per Hillary Clinton durante il suo mandato di segretario di Stato e quello di coordinatore per il Comitato Technology and Media Policy durante la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008.
Oggi è membro del CDA di Amplo, una società di venture capital globale, e siede in altri consigli di amministrazione di aziende specializzate in tecnologia, finanza, istruzione, risorse umane e cyber security. Il primo ospite di Back to the Future of AI è Alec Ross.
Buongiorno Alec, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo onorati di iniziare il nostro viaggio nell'intelligenza artificiale con lei. Di recente, lei ha pubblicato un libro che si intitola I furiosi anni venti. Possiamo affermare che l'intelligenza artificiale sarà tra i fattori che cambieranno questi furiosi anni venti?
Penso di sì. C'è molto quasi isteria sul tema dell'intelligenza artificiale. Non è capito molto bene, però dovremmo capire i fatti. Comincerò con una spiegazione di come diventa un game changer. Perché adesso l'intelligenza artificiale può automatizzare il lavoro non solo manuale e ripetitivo, ma anche quello che richiede la cognizione e non è ripetitivo. C'è uno studio fatto dal World Economic Forum che ha spiegato nei paesi più grandi del mondo, i OECD, che hanno 90% del GDP globale, alla fine di 2018, percentuale di lavoro fatto dagli umani contro le macchine era 71% fatto dagli umani, 29% fatto dalle macchine. Poi abbiamo visto questa ondata di investimento nell'intelligenza artificiale, anche con il pandemico è aumentato di più. E prevediamo adesso che alla fine di 2022, quindi in un anno, questo numero andrà da 71% a 58%. Quindi 58% del lavoro fatto dai umani e 42% fatto dalle macchine. E poi 2025 prevediamo che questo sarà il primo anno che più lavoro sarà fatto dalle macchine che dai umani. 52% fatto dalle macchine e 48% fatto dai umani. Penso che sia importante aggiungere adesso che questo non vuol dire che 71 lavori diventano 48 lavori, no. Perché questo non vuol dire che c'è una scarsità del lavoro, non è una risorsa di scarsità, ma infatti può aumentare tutto il livello del lavoro. Ma, e c'è un ma, ci sono dei lavori che sono sostituiti dall'automatizzazione con una base dell'intelligenza artificiale.
Lei è un imprenditore e un grande esperto di innovazione. Secondo lei, quali sono i settori dove l'intelligenza artificiale può creare più opportunità in termini di business?
Numero uno, secondo me, è l'agricoltura, perché abbiamo già visto l'applicazione delle macchine nell'agricoltura, ovviamente, all'inizio del Novecento anche, ma nell'agricoltura, dal punto di vista non solo della produzione, e non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sostenibilità. C'è un settore che si chiama l'agricoltura di precisione, e questa è l'applicazione dei big data e che utilizza l'intelligenza artificiale con l'agricoltura. E si può diminuire l'uso dei fertilizer, dell'acqua, delle materie prime, e si può produrre di più con i dati. Quindi, prima di tutto, direi l'agricoltura. Un secondo esempio che vi do è il consegnamento globale, il global shipping. Adesso vediamo che ci sono dei grossi problemi nelle catene di approvvigionamento, nei global supply chains. Perché? Ci sono tante ragioni, ma uno dei problemi è che manchiamo i dati per gestire questi global supply chains. E con l'intelligenza artificiale si può programmare la distribuzione dei goods in un modo molto più efficiente di quello che vediamo.
Lei parla e scrive spesso di scelte. Secondo lei, le scelte difficili che come uomini prendiamo ogni giorno, penso ad esempio a quelle che devono prendere i politici, ma anche a quelle dei businessmen, secondo lei in futuro saranno prese dall'intelligenza artificiale o l'uomo continuerà ad essere centrale?
Devo dire che c'è una divisione, ok? Allora, ci sono dei recommendation engines gestiti dai algoritmi con intelligenza artificiale alla base, che si vede con Netflix, che si vede con Spotify. In realtà, per esempio con Spotify, i suggerimenti che gli algoritmi, utilizzando l'intelligenza artificiale, mi danno di new songs, di nuovi artisti, sono molto migliori che qualcosa gestito da una mano. E quindi quando c'è una decisione basata su un mare di dati, ci aiuta l'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale manca la creatività, manca l'intelligenza emotiva. E quindi è una scelta non basata sui dati, ma sulle condizioni umane. Abbiamo bisogno ancora per giudizio umano. E direi anche che l'intelligenza artificiale funziona meglio quando c'è una combinazione del giudizio umano e i prodotti dagli algoritmi. E direi questo: c'è una differenza tra saggezza e intelligenza, ok? L'intelligenza artificiale ci dà intelligenza, ma non ci dà saggezza, ok? Quindi l'intervento umano con la saggezza umana, in combinazione con l'intelligenza artificiale, può produrre una scelta meglio che fatto solo dai umani o fatto solo dalle macchine.
Fermiamoci un attimo, perché questo è un aspetto chiave.
Vi ricordate ciò di cui vi parlavamo nell'introduzione?
Alec Ross ci ha detto che alle macchine non manca la creatività, manca l'intelligenza emotiva.
Tra l'altro, al delicato rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'arte è dedicato uno dei prossimi episodi, ma non è il caso di spoilerarvi troppo qui, ci ritorneremo.
Ecco, vorrei isolare e mettere da parte questo concetto di Alec Ross. I dati da soli non bastano per prendere una scelta. E a volte non è detto che la scelta più logica sia anche la migliore. C'è una differenza tra saggezza e intelligenza. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha anche dei limiti e dei difetti. È molto umana in questo. C'è quella vecchia storia che un milione di scimmie, picchiettando a caso sui tasti di una macchina da scrivere, finirà per riprodurre un testo di Shakespeare. Ecco, a noi è bastato Shakespeare.
Grazie Matteo per questo ritaglio filosofico. Anche la macchina da scrivere di cui tu parli, in fin dei conti, era una tecnologia. Col computer almeno c'è stata un'evoluzione, ma torniamo all'intervista.
Un altro concetto che ricorre nel suo libro I furiosi anni venti è quello di un nuovo umanesimo, una ritrovata concezione dell'uomo e della sua dignità. L'uomo che, nonostante i cambiamenti tecnologici, rimane l'autore della propria storia. Per il nuovo umanesimo, quanto è importante unire alle materie scientifiche anche la filosofia?
Questa è una domanda molto importante. Allora, lo sviluppo dell'umanesimo molto spesso ha gli sviluppi tecnologici e scientifici alla base. Il Rinascimento era da un parte un prodotto dello sviluppo tecnologico e scientifico. Ma avevamo un Rinascimento in parte perché era legato alla filosofia. Il problema che vedo adesso è che troppo spesso abbiamo questi ingegneri, questi ragazzi miliardi di California, che hanno una conoscenza straordinaria sulla tecnologia, ma non fuori dalla tecnologia. Per loro la tecnologia è la filosofia. E questo crea dei problemi che abbiamo già visto. E quindi sì, anche come ho detto che dobbiamo collegare giudizio umano con il giudizio dell'intelligenza artificiale, anche nel mondo di business dobbiamo collegare the humanities, le sensibilità legate a una conoscenza della cultura, dell'economia, del benessere accanto a quello dello sviluppo tecnologico.
Spostiamoci sulla politica. Alec, lei ha avuto delle importanti esperienze professionali sia con l'amministrazione Obama che con Hillary Clinton, per cui ha avuto l'occasione di seguire da vicino i processi che portano alle decisioni dei policy maker. L'intelligenza artificiale come cambierà la vita degli stati e le decisioni degli uomini politici?
Vediamo. Adesso l'abbiamo visto per la maggior parte nel mondo degli affari dell'estero. Ok, negli affari militari, per esempio. Io quando ho lavorato per Obama abbiamo visto dei grandi investimenti nell'intelligenza artificiale, nell'applicazione nel militare, con la militarizzazione di queste tecnologie. L'abbiamo visto anche nel mondo dell'intelligenza, ok? Anche con NSA. Non è che con questi intercepts è che c'è un umano che ascolta tutti questi intercepts o che legge. No, è l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Se si sente la parola bomba, ammazzare, poi c'è un trigger algoritmico. Allora, l'abbiamo visto anche nel trasporto pubblico, per la maggior parte in Asia, in Singapore, per esempio. Il trasporto pubblico è straordinario. Se vai in Corea, se vai in Giappone, c'è un livello di efficienza straordinaria. Si può guardare a un'app sul telefonino e ti dica, oh sì, arriverà il treno in 1 minuto 32 secondi, con una precisione straordinaria. E questa è l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Invece di sedere e aspettare l'autobus, quando viene, un minuto, un'ora, beh, vediamo. No, l'applicazione dell'intelligenza artificiale con i sensori, con 5G, può migliorare le nostre vite da questo punto di vista. E quindi nel mondo politico ci sono dei bei esempi o dei esempi interessanti, ma una cosa che non voglio vedere è la sostituzione del ruolo dell'umano nella discussione per dire sì, abbiamo bisogno della digitalizzazione dei processi politici in Italia, è una cosa molto 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 importante. Quindi direi sì alla digitalizzazione, sì all'applicazione dell'intelligenza artificiale a migliorare l'amministrazione, però non possiamo sempre dire queste tecnologie invece di umane. Deve essere qualcosa che aumenta la capacità dei umani, che può accelerare i processi. Ma dal punto di vista delle scelte politiche, si deve avere l'intelligenza, ma penso che sia anche più importante avere la saggezza. E quindi io non voglio che gli algoritmi decidano le scelte politiche, ma solo l'applicazione delle scelte.
Come ultima domanda, Alec, vista la sua grande esperienza imprenditoriale, le chiediamo un consiglio che si sente di dare ad un giovane che vorrebbe fare una startup nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Che cosa gli consiglierebbe?
Allora, prima di tutto si deve avere la competenza, la vera competenza, perché tanti parlano dell'intelligenza artificiale, ma non è la vera intelligenza artificiale, ok? La digitalizzazione e intelligenza artificiale non è la stessa cosa, ok? L'intelligenza artificiale è un piccolo parte, è un pezzo della digitalizzazione. Quindi prima di tutto deve avere le competenze. La seconda cosa è che si deve, come diciamo, solve a real problem. Con i startups si deve creare un prodotto che crea delle soluzioni che miglioreranno il paese, che miglioreranno la situazione. Quindi si deve avere un po' di ambizione, un po' di audacia. dal punto di vista della formazione, del concetto dell'impresa, si deve avere un'idea che diventi un'azienda con un prodotto che crea il vero valore per i cittadini. E questa è la seconda cosa. E la terza cosa è di non avere paura. Troppo spesso abbiamo troppo paura all'inizio dei processi di innovazione. Eh sì, falliremo. Senza il fallimento non c'è la vera innovazione. E quindi i fallimenti sono inevitabili, ma non si può avere dei successi senza provare e senza il fallimento.
Grazie mille per il suo tempo, Alec. È stato un grande onore.
No, grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie alla tua generazione. Adesso tocca a voi. Adesso voi dovete gestire questo decennio che ci aspetta, ok?
E siamo arrivati alla fine del primo episodio di Back to the Future of AI.
Con Alec Ross abbiamo capito l'importanza di trovare un nuovo equilibrio nel rapporto tra le macchine e gli umani, perché l'AI è un'ottima opportunità per il business, ma anche dei lati oscuri con cui dovremo fare i conti e che approfondiremo ovviamente nelle prossime puntate. Ma ora basta spoiler. Qualche consiglio prima di salutarci?
Naturalmente c'è il libro di Alec Ross, ve lo ricordiamo, I Furiosi Anni 20, la guerra tra stati, aziende e persone per un nuovo contratto sociale, è edito da Feltrinelli.
Abbiamo anche parlato di cinema in apertura e allora vi consigliamo alcuni titoli, in vario modo, che hanno parlato di AI nel corso degli anni.
Un classico del genere è Blade Runner del 1982.
Intramontabile, caro Matteo. Vi consiglio Io Robot, di cui abbiamo sentito un piccolo contributo, ma anche Interstellar e secondo me una riflessione molto interessante vi verrà con Lei, con Joaquin Phoenix, dove il protagonista finisce per innamorarsi di un assistente vocale.
Rassicuriamo le coppie in ascolto, direi che oggi poi magari chissà, questo rischio non c'è. Le varie Siri e Alexa, solo per fare due nomi, non mi sembrano essere molto brillanti. Diciamo che non le inviterei per un aperitivo.
Certo, puoi portarmi ovunque tu voglia.
Ecco, come non detto.
Ma è ora di salutarci.
Devi uscire con Alexa?
Posso spiegarti tutto, non è come sembra.
D'accordo, d'accordo. Ci risentiamo nel prossimo episodio, dove affronteremo l'impatto dell'intelligenza artificiale sul business e naturalmente sulle startup, con l'esperta di innovazione Elisa Serafini, l'educazione alle AI con i fondatori di AI Play.
Ed esploreremo come questa tecnologia ha segnato un prima e un dopo per un'azienda che realizza dispositivi medici per le persone più fragili e per cercare di salvare delle vite, con la CEO di ConvTech, Alessia Montani.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.